processo che inizia domani, cioè inizia, le udienze preliminari ci sono state, ma diciamo entra nel vivo domani, ed è a carico dei responsabili del CPR. In questo senso è un processo unico, perché credo che sia la prima volta che i responsabili del CPR vengono rinviati a giudizio con accuse molto pesanti per la morte di un recluso. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti.
Allora, sento un po' di eco, sei sicuro di non poterti liberare delle cuffie?
Sono sul treno, quindi non credo di riuscire, posso provare, aspettate un attimo, provo a capire. Non so se mi sentiate così.
Ti sentiamo, vai.
Io non sento però te, quindi provo comunque a dirvi insomma lo stato dell'arte. Sostanzialmente domani inizia il processo è per omicidio colposo nei confronti della responsabile dell'ente gestore e della direttrice quindi del CPR e del responsabile medico del CPR. L'accusa è molto significativa perché è appunto omicidio colposo e credo anch'io che sia la prima volta che vengano portate a giudizio con questo tipo di accuse i responsabili di CPR. Mancano del tutto purtroppo dalla partita, dal procedimento penale, perché le posizioni sono state stralciate, tutta la filiera diciamo della prefettura e della questura, cioè la gestione pubblica del CPR. Credo che questo sia in qualche modo uno dei grossi problemi di questo procedimento penale. Era stata ipotizzata a carico dei responsabili di vari funzionari di polizia il reato di sequestro di persona per collocamento in isolamento di vari trattenuti, di vari detenuti, tra cui anche Mussa Valde, ma sostanzialmente si è detto sì, effettivamente quello era un sequestro di persona, quello erano condizioni inumane e degradanti, ma i funzionari non potevano saperlo. Ti chiedo solo Maria se...
Ti sento forte bene. Se tieni la voce più vicina al microfono meglio, ma ti sentiamo.
Ok. Questo praticamente domani non succederà granché, perché domani è solamente la prima udienza. Faremo il calendario, ma saranno presenti, hanno fortemente voluto essere presenti i parenti di Mussa, la madre, fratello, la sorella, e in più ci sarà anche è venuta con loro anche la sorella di Infame Silla, che è un'altra vittima di CPR. Lui è morto il 4 febbraio dell'anno scorso al CPR di Ponte Galeria.
Sì, mi sembra simbolicamente molto importante questa giornata, al di là del fatto che magari in aula ci saranno soprattutto scaramucce di tipo procedurale, come sempre all'inizio di ogni processo, però il dato interessante che emerge è che c'è una volontà di mantenere la visibilità su questa vicenda, e il fatto che ci siano anche i parenti della vittima e anche quelli di un'altra vittima del sistema CPR è molto importante anche per segnalare il fatto che cominciano a crearsi delle reti più forti, più potenti. E d'altra parte io ti chiederei di ricostruire la vicenda di Mussa Balde, e credo che se non ci fosse stato l'impegno da parte di tutti, ma in primo luogo degli avvocati dell'ASGI, non si sarebbe neanche saputo che lui, dopo il pestaggio di Ventimiglia, era stato portato al CPR di Torino. Tu che sei stato il suo avvocato, ci vuoi ricostruire la vicenda?
Sì, certo. Sì, sostanzialmente Mussa era qui da tempo, aveva fatto un percorso, anche partecipato all'iniziativa antirazzista, era stato prevalentemente...
Se n'è andata la voce.
Per quello che succede a tutti i migranti, queste condizioni, se un...
Ti sentiamo a scatti, scusami Gianluca, ti sentiamo a scatti. Sei in galleria, ho capito.
Ecco, adesso spero che, tra l'altro sto andando a un incontro proprio con i familiari di Mussa, che si terrà alla Camera, dove viene presentato anche il libro di Luca Rondi, Gordo CPR, che parla proprio di queste vicende. Se mi sentite continuo.
Sì, 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 ti sentiamo, adesso ti sentiamo, vai pure.
La storia di Mussa, quindi a un certo punto entra un po' in crisi perché questa accoglienza forzata evidentemente non funziona, perché viene un po' abbandonato, perché questo imbuto che è la richiesta di asilo non ha buon esito, si trova in qualche modo a vivere ai margini per strada, viene brutalmente, violentemente aggredito da tre italiani davanti a un supermercato di Ventimiglia, e casualmente una persona che abita nelle vicinanze fa un video. Questo video viene subito mandato sui media, sui social, fa il giro d'Italia, si inizia a cercare questo ragazzo testato, era chiaramente un'aggressione a sfondo razzista, anche se poi nel processo che è stato tenuto in Peria non viene contestata l'aggravante dell'odio etnico. Fa il giro un po' del mondo questo video, sì, e si inizia la ricerca della vittima di quel pestaggio, pensando subito ma c'è il rischio, essendo un migrante, che possa essere finito in un CPR. Uno degli elementi del processo è proprio questo, nel senso che per parecchi giorni viene negata la presenza della potenziale vittima del pestaggio all'interno del CPR di Torino. La garante dei detenuti di Torino fa varie richieste proprio al responsabile del CPR, e lei risponde no, non c'è nessuno che corrisponde alla tua descrizione, non c'è un ragazzo che venga dalla Nuova Guinea. Devo dire, la mentalità neocoloniale superficiale di tutto questo approccio alla vicenda è denotata dal fatto che ancora oggi si continua a leggere anche negli atti giudiziari di cittadino della Nuova Guinea, e lui è della Guinea Conakry, della Repubblica di Guinea, che è in Africa e non in Oceania come la Nuova Guinea.
Sì, è spaventoso.
In più si dice, scusami?
È spaventoso.
È assurdo, è veramente, denota la nostra assoluta inadeguatezza di fronte al fenomeno migratorio, devo dire.
Sì, e a dirlo era questa Annalisa Spataro, direttrice del CPR per conto della società GEPSA, all'epoca gestrice del CPR stesso, che aveva a che fare ogni giorno con persone provenienti dall'Africa, e che almeno lei avrebbe dovuto sapere da dove venivano le persone.
Peraltro le viene anche chiesto se ci fosse qualcuno che arrivava da Ventimiglia, e lei risponde no, non c'è nessuno che arriva da Ventimiglia, ho solo gente con espulsione di Imperia, come se non dovesse necessariamente sapere che l'espulsione va dal prefetto della provincia e Ventimiglia si trova in provincia di Imperia. Non so quanto sia superficialità o quanto invece non sia qualcos'altro, un tentativo di, ne sono convinto, di nascondere la presenza di Mussa all'interno del CPR.
Tutti quanti avevano visto il suo pestaggio, ha fatto il giro anche delle televisioni, ammettere che subito dopo essere stato pestato era stato rinchiuso in un CPR non faceva buona pubblicità ai gestori del CPR di Torino.
Certo, anche perché quella strana, devo dire strana, occupandomi come te, come molti e molte, di immigrazione da molto tempo, è successo qualcosa di strano nella vicenda di Mussa. È successo che fin da subito qualcuno ha individuato quel ragazzo pestato come una vittima. Normalmente l'opinione pubblica, i media, se ne fregano assolutamente, anzi, se è stato pestato ci sarà stato un motivo. In questo caso invece questo non è successo, è stato individuato come vittima. In questo caso fin da subito, anche dopo la sua morte, si è percepito palesemente che è successo qualcosa di assolutamente abnorme. Ripeto, mi ha stupito personalmente, io sono molto pessimista di solito, non credevo che potesse succedere, invece per una volta è successo quello che dovrebbe sempre succedere, che la gente si incazzi di fronte a determinate cose.
Ma purtroppo devi vedere con i tuoi occhi, tra energumeni che pestavano un ragazzo a terra più e più volte, addirittura divellendo dei ferri dal terreno per poterlo picchiare più violentemente. Erano immagini davvero molto forti, le hanno viste tutte, e questa volta è scattato un meccanismo per il quale si è capito chi era la vittima e chi erano gli aggressori.
E posso assicurarvi che quelle immagini sono solo una parte di quello che è successo. Ci sono delle immagini che personalmente, che sono negli atti dell'indagine del procedimento di impresa, che ho trovato molto molto più brutte, perché c'è un pestaggio con lui a terra che continua diversi minuti con calci al volto e alla testa, finché non arriva una persona che dice va bene, basta che si andiamo via. Una volta comunque arrivato al CPR, quindi non, per un po' lo nascondono, non si sa dove sia, poi ad un certo punto lo scopriamo noi, a quel punto lo scoprono anche loro. È abbastanza strano che dopo che, insomma, con vari canali riusciamo a capire chi fosse, riesco ad andarlo a trovare, subito dopo anche il centro si accorge che quella persona è esattamente la vittima del pestaggio di Ventimiglia. Comunque lui viene lasciato in isolamento in ospedaletto, viene messo in ospedaletto perché aveva è gradito ad altri ospiti della sua area, questo ormai è chiaro. Era sgradito, e quindi invece di ritenere che non fosse compatibile con l'attenzione, invece di verificare se avesse dei problemi psichiatrici, aveva dei problemi di una dermatite, una psoriasi assolutamente non infettiva, che non avrebbe causato nessun problema agli altri ospiti, ma viene semplicemente messo via, nascosto sotto il tappeto dell'ospedaletto, e nell'ospedaletto si toglie la vita dopo alcuni giorni.
Sì, sono davvero pochi, perché lui viene pestato nella notte tra il 23 e il 24, è morto la notte del 23 e 24 maggio. Il pestaggio di Ventimiglia risale al 9 di maggio, quindi tutto questo viene consumato in un tempo che per lui sarà stato infinito, ma relativamente breve, e nel quale, come dire, lui è stato gettato in una discarica e a quel punto non ha retto più, credo.
Sì, anche perché uno degli aspetti più terrificanti del CPR è che sono giornate completamente vuote, in ospedaletto ovviamente ancora di più, senza nessuna prospettiva. Tu non sai quanto tempo, perché sei lì, quanto tempo ci starai, quanto tempo ci rimarrai, che cosa ti succederà, se dopo qualche mese sarai ancora in Italia o sarai sbattuto da qualche altra parte. E questo per lui è stato evidentemente insopportabile. Dicevo, dopo la sua morte, per una volta la sua morte, invece di essere derubricata a un migrante morto, è stata una vittima del CPR. Forse è stata la prima persona realmente riconosciuta in maniera trasversale in Italia come vittima del sistema CPR, e questo in qualche modo ha imposto anche un approccio un po' più approfondito da parte della procura. La stessa procura di Torino, cui tante volte noi avevamo fatto degli esposti, tante volte avevamo visto interventi di CPR senza avere nessun successo, questa volta un pubblico ministero, ne faccio il nome perché credo che debba riconosciuto, la dottoressa Salvati, ha voluto andare avanti, ha voluto capire cosa fosse successo, poi non so se l'abbia capito completamente, ma sicuramente ha scoperto quella abnormità del sistema CPR.
Ecco, questo, come dire, adesso ci porta a questo processo che tu sai benissimo, io sono tutt'altro che giustizialista, quindi a me interessa soprattutto il rilievo simbolico che si accompagna a questa vicenda. E d'altra parte credo che ci sia già qualcuno che è stato condannato, Fabio Fierro, il poliziotto che doveva andare a giudizio con Spataro e Pitanti, ma ha chiuso la sua posizione e ha patteggiato un anno. Lui era accusato di aver modificato le relazioni di servizio, quindi sono state fatte anche delle falsificazioni e riconosciute come tali rispetto a quanto era accaduto a Mussa dentro il CPR.
Scusa, ti ho perso un attimo.
Stavo parlando del poliziotto che ha falsificato le relazioni di servizio. Mi senti?
Abbi pazienza, non riesco a capire cosa stai dicendo, perché sennò...
stavo dicendo, parlavo del poliziotto che ha modificato le relazioni di servizio.
Sì, lui aveva un'accusa di favoreggiamento, è tenuto di giare un anno ed è uscito dal processo. Devo dire che però era una posizione assolutamente marginale nell'economia complessiva di questo procedimento. Avrebbe dovuto vedere ben altri indagati. Io sono convinto che la responsabilità della morte di Mussa sia anche in corso di indagine in Piazza Castello, se non prevalentemente in corso di indagine in Piazza Castello. Questo non esclude che ci sia una responsabilità ovviamente dell'ente gestore, che è un po' quello che viene chiamato a fare il lavoro sporco per motivi di profitto, perché ovviamente l'ente gestore vive e guadagna sulla sofferenza dei detenuti, dei migranti detenuti.
Pronto? Ti sento poco. E non ti sento.
No, dicevo che si aveva l'obbligo di sorvegliare, di controllare quello che succedeva all'interno del CPR, che ha consentito che il CPR potesse funzionare in questo modo, però non è necessariamente l'ente gestore.
Sì, sì, questo è chiarissimo, cioè siamo di fronte all'ennesimo processo alle mele marce, alla direttrice del momento, di cui nessuno nega responsabilità, per carità, e dal medico che lo ha visitato e lo ha confinato in isolamento. Insomma, i diretti responsabili del modo di trattarlo all'interno del CPR, ma quelli che hanno deciso che subito dopo il pestaggio, appena rilasciato, senza aver avuto nemmeno la possibilità di denunciare chi lo aveva pestato, senza aver firmato nessun foglio sul pestaggio subito, viene immediatamente portato in un CPR. Queste sono responsabilità che dipendono da chi lì ha voluto che fosse.
C'è quella responsabilità, così come purtroppo non è a processo chi ha deciso che potesse esistere l'ospedaletto, che potesse esistere una struttura di isolamento non prevista dalla legge in dentro quel lager. Questo in realtà ci dimostra che questi luoghi non sono emendabili. È connaturato l'arbitrio in un luogo di quel genere. Io sono contro anche le galere, il sistema carcerario, però nel sistema carcerario ci sono delle regole che qua non esistono. Qua può veramente succedere di tutto, infatti succede di tutto ed è successo di tutto. Forse questo è quello che la vicenda di Mussa, ma anche l'archiviazione che c'è stata per quanto riguarda il procedimento contro le forze di polizia, contro la filiera pubblica che ha condotto alla morte di Mussa e al sequestro di persone di decine di migranti, quel decreto di archiviazione in realtà ci dice proprio questo, ci dice che lì dentro ci sono dei trattamenti inumani e degradanti che sono possibili proprio perché quel meccanismo di deregolamentazione è connaturato all'esistenza della detenzione amministrativa.
Chiarissimo. Questo, come dire, è il meccanismo in quanto tale. Alla sbarra è l'esistenza stessa dei CPR, che non dovrebbero esistere, e il loro modo di essere, la loro totale opacità. Ma questa opacità è connaturata al fatto che siamo di fronte ad una detenzione amministrativa in cui formalmente chi sta dentro viene definito ospite, però delle caratteristiche dell'ospite non ha assolutamente nulla, è privato della libertà ed è privato anche di quei meccanismi di tutela legale che invece sono garantiti ai più. Perché vogliamo ricordare a chi ci ascolta che cosa capita quando qualcuno viene portato, perché uno finisce in un CPR e che cosa capita quando vi viene portato?
Non sai bene dove vieni portato. Teniamo presente che appunto sappiamo tutti che i CPR sono pochi in Italia, per fortuna. Puoi essere portato da 300 km, da 500 km, improvvisamente ti trovi battuto in un posto che non conosci, dopo due giorni vedi una persona che ti dice di essere in giudice, o magari non ce lo dice neanche, non te ne accorgi neanche, molte volte i trattenuti non si accorgono di avere fatto un'udienza davanti a un giudice di pace, con un difensore d'ufficio. la durata media delle udienze di convalida nel CPR, che sono quelle in cui si decide se la persona deve rimanere di dentro o uscire, a Torino è credo di 3-4, era, perché però è chiuso da qualche anno, è stato chiuso dai detenuti col fuoco, era di 3-4 minuti, quindi giusto il tempo di capire il nome e di chiedergli se era incinta o ha una moglie cittadina italiana. Sono solo italiani, quindi per questo parlo di moglie. Non hai sostanza, poi da lì in poi sei semplicemente parcheggiato lì dentro, dimenticato lì dentro, dovresti essere lì dentro perché l'obiettivo sarebbe quello di rispedirti nel tuo paese e rimpatriarti, ma non è questo in realtà quello che deve essere fatto, semplicemente tu devi essere messo per tutto il tempo possibile in condizione di non nuocere, isolato dalla vita sociale, quindi l'obiettivo è quello. Io ho visto dentro il CPR che si sapeva benissimo che non sarebbe mai stata rimpatriata perché non ce n'erano le condizioni, non avrebbe mai avuto dei documenti, che è rimasta lì per 6 mesi, insomma per tutto il periodo in cui era previsto all'epoca il trattenimento.
Oggi siamo arrivati a 1 anno e mezzo.
No?
Oggi siamo arrivati a 1 anno e mezzo.
Oggi siamo arrivati a 1 anno e mezzo. Quindi oggi tu puoi essere messo in una stanza con altre 7 persone, immersa in un cubo di reti metalliche, di cemento al pavimento, per 1 anno e mezzo, senza fare assolutamente niente in questo 1 anno e mezzo, senza nessuna prospettiva, senza nessuna speranza. Teoricamente il carcere dovrebbe servire, dice la Costituzione, alla rieducazione, no, al reinserimento sociale. Qua no, perché solo a farti vita per tutti questi mesi.
Sì, rubare la vita. Qualcuno gli rubano 6 mesi, a qualcuno gli rubano 1 anno e mezzo, a qualcuno gli rubano tutto, come è successo a Mussa Balde. Ed è un motivo in più per, come dire, essere presenti. Domani ci sarà un presidio davanti al CPR, ci sarà molta attenzione nei confronti di questo processo.
Sì, il processo è alle 9, non credo che durerà molto. È stato previsto questo presidio anche per far sentire, credo, la vicinanza di tutte e tutti ai familiari. Domani ci sarà la madre, ci sarà il fratello, ci sarà la sorella, ci sarà anche la sorella di Usmane. Loro hanno voluto assolutamente essere in questo processo e hanno voluto entrare nell'aula, hanno detto espressamente: noi vogliamo esserci, vogliamo vedere in faccia il giudice, vogliamo capire quello che succede. Credo che sia un diritto fondamentale per loro in questo momento, un'esigenza fondamentale in questo percorso di richiesta di capire perché. Verità e giustizia, si dice molto spesso nei casi di questo genere, verità e giustizia, poi ci possiamo credere o non credere in questa verità, in questa giustizia, nella giustizia forse ancora meno, nella verità speriamo che qualcosa possa essere effettivamente scritta. È importante però che loro continuino a vedere che non tutta l'Italia è CPR, che ci sono dei solidali, delle solidali, ci sono delle persone che vogliono fare in modo che questo non succeda più, e questo credo che sia molto il bello importante, che quello che mi ha sempre detto Tierno e che mi ha detto in questi giorni anche la madre e la sorella, e la sorella di Usmane, è che oltre a volere qualcosa per un caro che non c'è più, loro vogliono che questo non succeda più. Loro realmente sono qui perché stanno combattendo una battaglia contro questo sistema infame di uccisione della vita dei migranti.
Grazie mille, alla prossima. Grazie, ciao.
Scusatemi la...
Non c'è problema.
Intellegibile.
Grazie, ciao.
Ci vediamo domani.
A domani, ciao.